Cari fratelli e care sorelle, abbiamo davanti ancora una volta la figura di San Manuel. Ho diviso questa mia riflessione, che sarà brevissima, in due parti. La prima parte è la vita e la seconda è l'insegnamento. La vita di Don Manuel la possiamo dividere in tre parti: 24 anni, 14 anni e 24 anni. 24 anni dalla nascita all'ordinazione sacerdotale, 14 anni dall'ordinazione sacerdotale all'episcopato, 24 anni dall'episcopato alla morte. I primi 24 anni del tutto normali, un bambino di una famiglia povera, il papà di San Manuel faceva il falegname, emigrati dalla zona di Malaga a Siviglia proprio per avere lavoro. Con un bambino che cresce nella vita familiare, nella vita parrocchiale normalmente, che, preso dall'esempio dei suoi sacerdoti, decide, in un modo abbastanza strano per il suo temperamento e il suo carattere, di presentarsi da solo all'esame di ammissione al seminario, di farsi preparare i documenti dal suo parroco e di dare la notizia ai genitori solo quando ormai è ammesso. Un cammino che ha visto l'impegno assiduo nello studio e nella formazione, nella preghiera e nella vita esemplare, così come i testimoni e i compagni del seminario hanno deposto al processo di beatificazione e canonizzazione. Il percorso ovviamente termina secondo la normalità in quel periodo con gli ordini minori che San Manuel riceve a partire dal 1900 fino ad arrivare al 21 settembre del 1901, giorno della sua ordinazione sacerdotale per mano del cardinale Marcello Spinola, che anche lui oggi è beato e che era in quel momento l'arcivescovo di Siviglia. Il 29 di settembre dice la prima messa nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Siviglia. In seguito all'ordinazione sacerdotale, siamo già nella seconda parte, svolge un ministero anche qui normalissimo. Viene nominato anzitutto cappellano di un ospizio di poveri abbandonati. Come abbiamo spiegato altre volte, in quel momento gli ospizi non esistevano, non erano come adesso un luogo dove gli anziani si ritirano o vengono messi per la loro comodità. Era un luogo dove venivano raccolti i poveri abbandonati della città. Lui, come abbiamo già detto anche questo altre volte, lui chiamava questo ospizio dei poveri abbandonati il palazzo dei due abbandonati, Gesù abbandonato e il povero abbandonato. Sarà poi nel 1905 che verrà nominato parroco di Huelva, dove starà fino al 1915, che è la data della sua ordinazione, elezione meglio, all'episcopato. Durante il ministero sacerdotale dobbiamo ricordare due elementi. Il primo è l'esperienza di Palomares del Rio. Siamo nel 1902, a febbraio viene mandato per una predicazione, quella che noi più o meno possiamo paragonare alle nostre 40 ore, una predicazione in preparazione alla Quaresima. È la prima metà del mese di febbraio, incontra questa comunità, questo paese, Palomares del Rio, che esiste ancora, nel quale la gente è totalmente lontana dalla fede. Vedete che queste non sono solo cose presenti, cose che vediamo noi, erano cose comuni anche al tempo di Don Manuel. E nella chiesa di questo paesino, la Cappella del Santissimo, che è conservata ancora, in totale stato di abbandono, di sporcizia, tale che Questo Gesù conservato in quella cappella tocca il cuore di Don Manuel. Dirà più tardi: abbandono del tabernacolo, come se è rimasto impresso nella mia anima. E ancora dirà: ho trovato e ho scoperto quel giorno per il mio sacerdozio una missione così grande, così alta e così importante, che prima non avevo mai conosciuto: essere il parroco di un popolo che non ama il Signore, amarlo io per primo al posto di questo popolo, e fare compagnia e trovare compagnia a questo Gesù abbandonato. Secondo punto di questo periodo è l'azione sociale di Don Manuel, che non era soltanto volta evidentemente a quella che era la povertà fisica, materiale, ma morale. E tutte quelle opere che adesso non elenco, che conosciamo, a partire dalla scuola per finire con gli angeli della parrocchia, che aiutavano il parroco nell'azione pastorale lì dove c'era necessità, segnalando ammalati, moribondi, bambini che non andavano al catechismo, bambini non battezzati, matrimoni non celebrati. Terza parte: nell'estate del 915 si trova in ferie vicino ad Avila, in casa di suoi benefattori, che poi moriranno martiri durante la guerra civile, e viene raggiunto da una lettera del nunzio apostolico Ragonesi, Monsignor Ragonesi, che lo annuncia la sua elezione a 37 anni, elezione a vescovo ausiliare di Malaga. La nomina sarà resa pubblica nel dicembre del 1915 e lui sarà consacrato a gennaio del 1916. L'ultima parte della sua vita lo vediamo impegnato a ripetere nella città della quale diventa prima vescovo ausiliare, poi amministratore apostolico e poi vescovo sede plena, ripetere le iniziative che aveva fatto in parrocchia, in modo particolare l'attenzione ai poveri, quella povertà che aveva sperimentato nella sua vita, l'attenzione al seminario che costruisce nuovo, riempiendolo di sacerdoti, alcuni dei quali, come sapete, come potete vedere anche fuori nella bacheca dei giovani, saranno poi martiri nella guerra civile. Seminario che sarà praticamente, secondo il suo modo di vedere, la perla del suo ministero. E poi ancora tutte le opere di carità che lo porteranno ad essere molto vicino alla gente, pescatori, i poveri, le case che visitava, gli ammalati e gli anziani. Nel 31, l'11 maggio, nella notte dell'11 maggio del 31, i comunisti danno fuoco al palazzo episcopale e comincia così la parte che lui chiama del Calvario nella sua vita: l'esilio prima a Gibilterra, poi il tentativo di tornare in diocesi, ancora l'esilio a Madrid e poi nel 35 la nomina a Palencia, dove entra il 12 di ottobre, che è la festa della Madonna del Pilar. Sono gli ultimi 5 anni della sua vita che vive nell'oppressione, perché la sua diocesi non è attraversata dalla guerra civile, ma tuttavia lui accoglie i perseguitati, sacerdoti, vescovi e seminaristi, e poi oppresso dalla malattia che si fa sempre più forte, fino a quando alla fine del mese di dicembre del 39 viene ricoverato nel sanatorio del Rosario a Madrid, dove muore santamente la mattina all'1 di dopo pranzo del 4 gennaio, quindi proprio come oggi, del 1940. Aveva scritto nel 38, durante una crisi molto forte renale, in un pezzo di carta che aveva trovato nella sua stanza: io voglio essere il chicco di grano morto nel solco che l'abbandono ha aperto davanti al tuo Calvario altare e al tuo altare Calvario. Questa è tutta la lezione che tu mi insegni, Signore, e che io devo imparare per essere semente della tua compagnia. Sepolto ai piedi del tabernacolo della cattedrale di Palencia, il suo corpo riposa ancora lì, mentre, come sapete, arriva agli onori degli altari con la beatificazione il 29 aprile del 2001 e con la canonizzazione il 16 di ottobre del 2016. Gli insegnamenti. Primo insegnamento è questo: renderci conto che nel Santissimo Sacramento vive sotto le specie eucaristiche lo stesso Gesù del Vangelo, lo stesso Gesù che è glorioso in cielo, lo stesso Gesù che è nato da Maria Vergine a Betlemme. Secondo, che la modalità sacramentale della presenza di Gesù, della sua vita sacramentale, così come la chiama lui, non toglie nulla alla verità e alla realtà di questa presenza. È vero, non vediamo Gesù nelle specie sacramentali, ma è lui. Non ci sono molti Gesù, ce n'è uno solo. Terzo, che Gesù eucaristico, che realmente vive nei nostri tabernacoli, che noi riceviamo nelle comunioni e celebriamo nelle eucaristie, chiede lo stesso amore e le stesse attenzioni del Cristo del Vangelo e del Cristo glorioso, proprio perché Gesù è sempre e solo uno. Quattro, che il nostro rapporto con Gesù eucaristico non può essere occasionale, non possiamo ricevere i sacramenti ogni tanto, non può essere superficiale, non possiamo avvicinarci ai sacramenti senza le dovute disposizioni, non può essere tiepido, cioè non può mancare il fermo desiderio di Lui e la necessaria preparazione del cuore a riceverlo, e non può essere formale, quindi dettato dalla convenienza sociale. Cari fratelli e care sorelle, in questa serata nella quale ricordiamo questa figura così importante per noi, ricordiamo anche che San Manuel chiedeva e chiede oggi a tutti noi di centrare tutto su Gesù Eucaristia, fino ad arrivare a cifrarci, ad impazzire per Lui. San Manuel, pastore, catecheta, teologo, formatore, fondatore di tante opere, ancora non abbiamo detto tutto, ma forse abbiamo detto il più importante. San Manuel ci insegna ad amare Gesù nell'Eucaristia. Per questo, cari fratelli e care sorelle, chiediamo a Maria la grazia di spendere la nostra vita in questa opera che è la più importante, nell'accompagnare, nel fare compagnia a Gesù Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.